Dal Vangelo secondo Marco. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù, solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi però che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Oggi facciamo festa nel ricordare questo bellissimo evento che il Vangelo e la Chiesa ci trasmettono della trasfigurazione del Signore. Ecco, e noi vogliamo ricordarlo partendo proprio dalla considerazione che fa Pietro rivolgendosi alla Chiesa di allora, direttamente alle Chiese che aveva fondato, e quindi rivolgendosi ai primi cristiani, ai primi battezzati, magari a coloro che nella loro vita non avevano avuto la possibilità di incontrare Gesù. E ricorda loro una cosa importantissima anche per noi: non per essere andati dietro a favole inventate vi abbiamo trasmesso queste cose, ma perché siamo testimoni, cioè abbiamo fatto esperienza dentro la nostra storia, dentro il nostro vissuto quotidiano, vivendo la nostra vita come tutti gli altri uomini, all'interno di questa esistenza abbiamo sperimentato la potenza di Gesù. Non solo, abbiamo sperimentato anche un giorno in un modo particolare, ecco, questo dono che il Padre ha voluto farci proprio perché dovevamo essere trasmettitori della verità. Il Figlio di Dio che è apparso in mezzo a noi nella persona umana di Gesù e ha comunicato la sua vita, la sua parola, i suoi insegnamenti, ha offerto agli uomini del suo tempo la salvezza. Ecco, questo Gesù non si è sottratto poi alla storia, non è sparito come noi forse inconsciamente pensiamo, tutto sommato, no? Ma è sempre presente. Cioè, quando Dio si è incarnato nella persona di Gesù e ha cominciato ad esistere in mezzo agli uomini, ha deciso di camminare con gli uomini finché questo mondo esiste. È cambiato solo il modo di essere presente. Prima della morte, attraverso un corpo di carne visibile. Dopo la morte, attraverso un corpo invisibile, ma è sempre lui, eh? Mentre io mi rendo conto, parlando con le persone, anche quelle che hanno sempre vissuto, insomma, all'interno della fede, hanno sempre magari anche approfondito, letto, com'è difficile interiorizzare il concetto che Gesù è presente in mezzo a noi e cammina con noi in modo invisibile. In questo momento Gesù è presente in mezzo a noi, sì o no? È presente. In questo momento, quando abbiamo letto la parola, ci sta parlando Gesù. Adesso, quando faremo la comunione, entreremo in comunione con Gesù. E tutte le volte che noi lo preghiamo con sincerità, e tutte le volte che noi lo cerchiamo, lui si rende presente a noi se noi preghiamo con purezza e corretta intenzione. detto lui, l'ha promesso lui, questo è l'oggetto della fede. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questo Gesù che cammina con noi chiede a noi di fidarci di lui, di ascoltarlo, come ci ha detto il Padre. Questo è figlio mio prediletto, ascoltatelo. Quindi la vita del credente dovrebbe essere una vita che non si struttura e si costruisce semplicemente a partire dalla costruzione di amori umani, di relazioni umane che sono sempre così precarie, così instabili, così parziali, insufficienti. Con tutta la buona volontà che uno ci mette, con tutto il desiderio che ci può mettere, che cosa volete che faccia? Ognuno di noi che cosa può fare? Io vi invito a fare un sano atto di realismo. Un conto sono i pensieri ideali che abbiamo in testa, un conto è la realtà che viviamo. La realtà concreta che viviamo è più grande di noi, è più potente dei nostri ideali, è più potente delle nostre buone volontà. C'è un adagio popolare che dice che l'inferno è lastricato di buone intenzioni. Quindi, quello che noi dobbiamo fare, l'unica cosa che dobbiamo fare, è in ogni situazione, in ogni occasione, cercare di camminare assieme a Gesù. Perché se non camminiamo insieme a Lui, non andiamo da nessuna parte, non ce la possiamo fare. E non ce la fanno neanche tanti che cercano di camminare. Quanti religiosi, quanti sacerdoti, quante persone consacrate si sono perse e si perdono. Nonostante tutti i giorni magari pregano, celebrano la messa, dicono le lodi, dicono i vespri, e poi vanno a Međugorje, e poi vanno a Fatima, e poi fanno le vie crucis, e poi fanno le 40 ore, poi franano, basta che uno lo guardi un po' male, già uno si irrita, si agita. Basta niente, basta un soffietto così per far crollare tutti questi castelli. Perché non camminiamo con Gesù? Allora la trasfigurazione ci dice, ascoltatelo. Ma che cosa significa ascoltare Gesù? Qui c'è un equivoco che bisogna superare. E che è un equivoco che forse vi hanno insegnato dei sacerdoti. E l'equivoco, sapete che cos'è? Che voi nella vita dovete semplicemente essere delle buone mamme, dei buoni papà, dei buoni cittadini, che dovete pagare le tasse, che dovete rispettare questo, dovete rispettare l'altro, quindi dovete vivere un insieme di norme buone, a differenza degli altri che vivono magari norme cattive. Ma questo è insufficiente, è corretto da un certo punto di vista. Ma Gesù cosa c'entra con questo? Il cristiano è colui che pone in Gesù e nel regno dei cieli la sua priorità, il suo bene. Cercate prima di tutto il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Un giorno gli hanno chiesto a Gesù: ma in che cosa si riassume tutta la legge? Amare Dio sopra ogni cosa, con tutte le forze, con tutta la mente, con tutto il cuore. Noi possiamo vivere tutte le vite oneste che vogliamo, ma che ce ne facciamo se non amiamo Gesù sopra ogni cosa? Andremo di là, ci dirà: ma tu nella tua vita che cosa hai amato? E dice: io ho amato Mario. Vabbè, allora vai con Mario. Io ho amato Giovanna. Vai con Giovanna. Io ho amato Ilaria, io ho amato Giulio. Vabbè, avete fatto bene, accomodatevi, continuate a vivere così. Pure a me potrebbe dire: cos'hai amato di più nella tua vita? L'apostolato? Il parlare? L'insegnare? Vabbè, continua a parlare, capite? Invece noi dovremmo potergli dire: che cosa hai amato nella tua vita? Io ho amato te, Signore. Tutta la mia vita ti ho cercato. Ho sempre cercato di metterti al primo posto nella mia vita, come la sposa del cantico: tutta la notte ti ho cercato tutta la notte. E allora poi il Signore dice: vieni mia bella, vieni, riposa finalmente. Ecco, carissimi, se non mettiamo il Signore al primo posto, non solo ci precludiamo poi di vivere nell'eternità al massimo della felicità, ma non avremo neanche le forze in questo mondo per contrastare i limiti nostri e quelli degli altri, capite? È chiaro che noi non possiamo vivere la relazione d'amore con Gesù in modo strumentale, cioè per essere più forti e per non lasciarsi travolgere, perché sennò facciamo di Gesù uno strumento, un oggetto, invece questo non va bene. Ma l'amore che ci dà Lui, la forza che ci dà Lui, automaticamente ci rende capaci di vivere con più forza, con più serenità, con più libertà, con più gioia. Ecco, allora chiediamo al Signore che ci convinca, che ci persuada, che se noi mettiamo al primo posto Lui nella nostra vita, che se lo amiamo sopra ogni cosa e viviamo in funzione di Lui, come molti di voi vivono in funzione dei figli, giustamente, o della sposa, dello sposo. Ci sono alcuni tra voi che la mattina e la sera pensano più ai figli che a Gesù, è evidente, perché i figli e la moglie qui sono qui. Però come vivono? Sempre nell'affanno, sempre nella paura, sempre nella preoccupazione. E se poi Gesù non interviene? E se Gesù non fa questo? Mentre chi vive nell'amore con Gesù, nell'amore di Gesù, non si preoccupa di niente. È come i bambini, si preoccupano di qualcosa. I bambini che sanno di essere amati dai genitori, sono preoccupati? No. Così dovremmo essere noi, eh? Noi dovremmo vivere la nostra vita come i vostri figli stanno vivendo adesso in questo momento il mare, la piscina. Ecco, quando vivremo così, allora vuol dire che ci siamo avvicinati a Gesù.